Niente, dico due parole per introdurre. Annino questa sera presenterà il suo nuovo libro, Il marchio del bandito, che è una riedizione di un libro che lui aveva già scritto una ventina di anni fa. Annino ci racconterà la sua esperienza di ergastolano che ha passato gli ultimi 31 anni della sua vita in carcere prima di uscire un anno e mezzo fa. Dico giusto due parole perché il carcere sembra qualcosa di distante da noi, almeno magari da noi qui in questo luogo, magari non troppo, però diciamo nella società sembra un qualcosa di cui ci si dimentica spesso che esiste, produce sofferenza, produce un pesante impatto sulla vita di chi lo vive. E in particolare oggi assistiamo a un utilizzo del carcere, soprattutto a un incremento dell'utilizzo del carcere, soprattutto nella repressione di quelli che sono i movimenti di opposizione a quella che è la realtà in cui viviamo, e con situazioni assolutamente che qualche anno fa avremmo considerato assolutamente assurde. L'ultimo caso, quello di quest'estate, in cui delle compagne sono state rinchiuse in un regime di simil 41 bis, anche se non ufficiale, per reati che forse il carcere spesso neanche lo richiedono. E quindi magari Annino adesso ci spiegherà anche in base alla sua esperienza che cosa ne pensa anche di questo utilizzo. Niente, lascio la parola ad Annino così.
Ti ringrazio. Intanto buonasera, io sono abituato a parlare in piedi, oggi pare che preferisco starmene così. Secondo me la questione del carcere di oggi, almeno per i compagni che tu hai accennato, non è molto diversa o comunque in qualche modo avevamo già perso un attimino quello che erano i carceri e gli arresti che avvenivano negli anni della lotta armata, insomma. Allora l'articolo 90, ma l'articolo 90 di allora era come questo 41 bis di oggi, che poco si sa del 41 bis, perché le persone che sono chiuse là dentro poche notizie ci danno a noi, perché se le tengono, non capisco per quale motivo, però noi vivevamo una situazione peggio della loro, noi vivevamo una tortura allora, perché eravamo continuamente ai margini proprio dell'annientamento. Il carcere di allora era in maniera sistematica il progetto di annientare chi si opponeva, chi era un antagonista allo Stato. E l'articolo 90 era pessimo, cioè io l'ho vissuto per intero all'Asinara. L'Asinara, la tortura era 24 su 24, quindi paragonare un po' il carcere di oggi a quello che a quell'epoca, anche gli arresti per un solo volantino davano 9 anni, 9 anni di carcere, non era una cosa da poco. La questione è questa, cioè il carcere per chi lo ha conosciuto e per tutti, io penso buona parte di voi ne siete informati, sapete cosa vuol dire, perché questo è un posto dove sicuramente si discute sempre di repressione, pertanto a volte sembra quasi banale, perché non è che diciamo delle cose nuove, però ben vengano a volte le esperienze dirette di certe situazioni. Io esco dal carcere dopo 31 anni senza neanche un giorno di permesso. Però ho conosciuto anche l'altro carcere, quello degli anni 70. E sinceramente quello che avviene oggi, a parte il 41 bis che da lì non esce nessuna notizia, ma una cosa è certa, quelli muoiono in carcere. Ma muoiono in carcere anche quelli col reato ostativo, che hanno l'ergastolo e che non sono nel 41 bis. Quindi sembra che noi abbiamo delle situazioni di alleggerimento a secondo i gradi di alta sorveglianza. Il reato ostativo, io ho avuto un reato ostativo che è durato 31 anni. Dopo 31 anni, perché quella era la condanna, l'ergastolo, il mio ergastolo non era, il mio, tra virgolette, non era ostativo, e quindi 31 anni di ostativo me li sono fatti tutti. Allora, chi è condannato a 10 anni, 15 anni o 30 sa che c'è questa condanna, ma l'ergastolo è morte, ragazzi, è morte a tutti gli effetti. E si sta morendo, non ci abbiamo notizie, nessuna, non c'è un'informazione. E quello che è pericoloso, ora vedo questo piccolo opuscolo, però c'è poca controinformazione per quel che riguarda il carcere oggi. E il carcere oggi non è quello, anche nel 70, negli anni 70 erano strapieni i carceri, ma arrivavamo sì o no a 30.000 detenuti. Oggi sono 65.000 detenuti. Ci sono anni di vuoto. Io mi considero comunque, io non parlo di fortuna, però per me è un arricchimento sulla mia esperienza, su quello che posso raccontare, di aver conosciuto quello di carcere, dove noi lottavamo, dove noi il carcere lo considerammo, il carcere migliore per noi era quello raso al suolo, questo era lo slogan che facevamo. I carceri hanno iniziato a riempirsi anche di compagne. Le donne in quegli anni erano poche, poi con la lotta armata sono entrate anche le compagne. Oggi le carceri italiane sono piene di donne, piene di persone che non dovrebbero essere nelle carceri. Abbiamo 33 bambini in carcere sotto i 3 anni, 33. C'è una legge che non dovrebbero stare neanche un giorno e ne abbiamo 33. Quindi la situazione è grave, ma perché è grave? Da anni manca una politica penitenziaria, non c'è proprio nessuna politica penitenziaria se non addirittura criminalizzare al massimo, disinformare. La disinformazione, guardate, è totale, nelle scuole non si sa niente, il carcere non si conosce. Io ho conosciuto quando dalle città si cominciava a mandare fuori le carceri, cioè a espellere questa presenza che evidentemente dava fastidio e allontanarla dai centri abitati. E noi l'avevamo battezzata lo scarico umano, perché allontanare il carcere verso le periferie era la stessa cosa di quando si sono cominciate a creare gli scarichi, le mondezze, che una volta non c'erano, poi dagli anni 60 in poi si sono presentate anche queste, nei paesi, nelle città, fuori città c'erano queste le discariche. E anche i carceri sono diventati loro vicini di casa, insomma, le discariche. Dappertutto è avvenuto questo. Se ne continuano a costruire nuove. Ma io dal 92, da quando è uscita la legge Scotti Martelli, ho visto una situazione di invivibilità nelle carceri. Entrare gente, a parte i blizzi per le varie situazioni di tipo malavitoso, così dell'articolo, che andavano a finire in tutti negli speciali. E via via un'entrare in carcere di persone, di ragazzi che se non fosse per la droga in carcere non sarebbero mai entrati. Ragazzi e ragazze non sarebbero mai entrati. Quindi la presenza oggi di questi, dei pochi compagni che ci sono in carcere, guardate, le informazioni che io avevo e i contatti non li ho mai persi anche all'interno delle carceri, vi dico che i compagni in certe situazioni sono anche più rispettati di altri, sono in maniera, sono, ci sono le provocazioni, sì, però quando vogliono poi fanno, sono uniti e hanno una coscienza politica e riescono a ottenere almeno gli spazi, una certa vivibilità all'interno delle carceri. È ancora molto peggio quello che accade in tutti questi ragazzi che entrano già malconci dall'esterno, entrano già malconci e una volta che sono in carcere vengono riempiti di psicofarmaci ed è veramente una pena vedere questi ragazzi. Ecco. Io quando ho scritto, 2 anni fa, quando sono uscito dal carcere, ho scritto Il male dell'ergastolano, perché anni addietro c'era un dibattito tra di noi che cercavamo di scoprire, di capire perché gli ergastolani di una volta, io parlo di quelli che uscivano con la grazia del presidente, dopo un anno, 2 anni, morivano. E si diceva, beh, certo, il carcere ti annienta, quindi se diventi abbastanza debole. Poi, a 31 anni di carcere, esco dal carcere di Bollate e vengo catapultato nei permessi qui a Milano. Senza alcuna preparazione, senza niente, cioè non è che mi abbiano detto di là c'è la metropolitana, questo è il biglietto, qua si fa, no, non c'è nessuno che insegna a un detenuto dopo tanti anni così trascorsi all'interno di quelle strutture chiuse come può essere l'esterno. Beh, sapete che io a un certo punto ho anche vissuto una sorta di stortura dentro di me, perché struttura mentale, che quasi quasi c'erano dei giorni che non vedevo l'ora di rientrare in carcere, che io sono per l'abolizione del carcere, io sono per l'annientamento del carcere, e per il suo fallimento, e poi lo dirò perché per me è superato il carcere, e beh, quasi quasi quella cella, visto quello che mi capitava all'esterno, era come una difesa, era come quello che il punto di cui riuscivo ancora a realizzarmi, a vivere. Il camminare di una persona chiuso dopo 31 anni di carcere non è la stessa cosa. Vive una sorta di non equilibrio. È come se cominci, è come un bambino che cominci con i suoi primi passi a muoversi. Tutto era cambiato. Non potevo fare una telefonata. Io ero abituato ai telefoni a gettoni. E non potevo andare, non conoscevo i soldi, non li conoscevo, perché 31 anni fa c'erano le lire, adesso ci sono. Non conoscevo niente. A volte mi provocavo delle umiliazioni, cioè a volte riuscivo a superarle. E in maniera ironica, a volte anche di tristezza. Un giorno io facevo un orto a Bollate e mi mancava un pezzo di pompa, una canna. Vado a firmare alla questura vicino a questa via Padova, comunque lì c'era una questura, andavo a firmare lì e poi trascorrevo la giornata un po' in giro, oppure a fare del volontariato in una casa di accoglienza. Entro in un supermercato e compro questa canna. Il giorno c'ho appuntamento col magistrato di sorveglianza in tribunale. Metto questa roba nello zaino, entro in tribunale, completamente cambiato. Cioè, a questo di Milano non ero mai entrato, però a quello di Nuoro mi capitava di entrare, insomma, anni addietro entravamo anche con i coltelli, entravamo. Quando finivamo il lavoro nell'ovile col bestiame, chi è che non aveva il coltello? Un pastore, chi è che non aveva? Entravamo col coltello a assistere magari a un processo che ci interessava. Entro in tribunale, vedo che c'è una piccola un piccolo porticino per entrare, mi fa, lei è un avvocato? No, vada di là, ma proprio in maniera brusca, vada di là. Mi manda verso un'altra parte, lì arrivo e mi fa, dove devo andare? Sopra, insomma, si tolga, mi ha fatto togliere un po' tutto, ormai sapete com'è la situazione. E infilo questo zaino in questo carrello che lo inghiottisce. Mi arriva, mi dice, ma dov'è che deve andare lì? C'ho appuntamento col magistrato di sorveglianza. Evidentemente questo ha fatto qualche accenno, mi vedo circondato di carabinieri o comunque guardie addette lì al tribunale. E lì vado al magistrato di sorveglianza con tutta questa pompa. Dov'è il male? A me mi serve questo. E dice, ma... Ho detto, senta, io sono un detenuto. Sono andato a comprare questo perché mi serve in carcere. Non so dove metterlo, dove la devo mettere. E comunque non c'era niente da fare. Sono dovuti scendere i due segretari del magistrato di sorveglianza per prendermi. Quindi, cioè, ecco, anche sembra una cosa che fa anche se la mettiamo sul comico, potrebbe anche far ridere. Però in quel momento io mi sono sentito un po', insomma, come uno che gli manca il terreno sotto i piedi. E di cose del genere ne ho subite tante. Quindi, e altre situazioni, poi promesse che magari non venivano condivise. Allora ho scoperto cos'è il male dell'ergastolano. A quel punto ho scritto e ho raccontato in maniera proprio dettagliata il male dell'ergastolano, ossia il tarlo della morte. È questo. Perché a volte anche... In genere non si ha il coraggio, non si ha quello di raccontare quello che ci accade. E questo, appunto, è meglio invece informare e rendersi conto che comunque abbiamo noi una situazione di disgregazione anche nel corpo. Io lì parlo della corazza. Noi una volta questa corazza ce la costruivamo, cioè era dentro di noi. Sapevamo che dovevamo percorrere un periodo di carcerazione, magari anche di lotta, magari dura, quindi non si andava in infermeria, ma ci organizzavamo per magari sul mangiare, magari sulle letture, ci organizzavamo per un periodo abbastanza lungo. E questa corazza di cui io parlo oggi non c'è più. Oggi la componente detenuta è senza corazza già prima di entrare nel carcere, quindi immaginatevi quello che accade una volta in carcere. Ecco, questo è la situazione preoccupante del carcere di oggi. Non si accenna ad esempio perché si continua ad incarcerare queste persone, non si accenna il perché le carceri sono sempre sovraffollate, sembra che nessuno voglia che questa cosa si possa risolvere, come se ci sia una sorta di istigazione comunque affinché resti tale. E il peggio è che, visto che c'è questa situazione qui, e questa situazione qui è causata da uno stato repressivo, cioè la repressione. La repressione ormai fa parte e si introduce in maniera, a volte quasi in maniera dolce, ma si introduce su tutti i settori, su tutto quello che riguarda la società. Vedete, io mi accorgo che anche la società sembra che se si trova in un quartiere o una strada un po' buia sollecita più illuminazione e telecamere, sollecita più carabinieri o polizia perché magari il loro quartiere è un po' frequentato magari da ragazzi di colore o via dicendo. Cioè c'è una richiesta forte affinché insomma siamo appiattiti e condividiamo, c'è una condivisione di uno Stato, io mi pare, a volte non, lo dico, non vorrei essere frainteso o esagerare, ma secondo me siamo in uno stato di polizia. Questo l'ho vissuto già da anni Lo stato di pulizia io l'ho vissuto da 4 anni, quindi da quando avevo 4 anni, non sto dicendo niente di nuovo. Non può essere, magari non è condiviso il mio linguaggio, magari di riferire determinate cose in maniera diretta, può anche darsi, però la mia esperienza mi porta a dire quello, cioè mi porta a dire quello, mi porta a dire che una vita di vissuta anche in carcere, io la repressione l'ho subita, l'ho conosciuta, ho conosciuto la tortura in maniera vasta, in maniera non solo a livello individuale ma però generale. E la tortura, badate, non è solo il manganello o puramente la tortura è anche quella psicologica, è quella che subiscono i familiari quando vengono a trovarci. C'è una situazione che poco si parla dei familiari. I familiari vengono umiliati ogni qualvolta che entrano in carcere, in qualsiasi carcere che essi vanno. Perché guardate, il carcere, non avendo più neanche una politica, neanche un controllo a livello nazionale, ogni carcere ha una sua regola. I carceri sono diventati privatizzati. Ogni carcere ha il suo padrone. Le regole cambiano. Un detenuto, ad esempio, se compra delle cose in questo carcere e viene trasferito, in quel carcere quelle cose non servono, perché si devono comprare di là. Un familiare che oggi prepara delle cose, magari se lo toglie anche da loro, preparare una cosa cotta, portare in carcere, quella settimana viene accettata, la prossima settimana la stessa cosa non viene accettata, quindi la deve ritornare indietro, comunque la butta, eccetera. C'è una incertezza continua anche nei loro confronti. E allora, io per proseguire e per non dimenticare, io non voglio dimenticare il carcere, non voglio dimenticare gli anni trascorsi, non voglio dimenticare le persone che ci sono dentro, non voglio dimenticare neanche lo sfruttamento che si ha, perché quando io dico il detenuto di ieri non c'aveva valore, noi non avevamo valore perché combattevamo contro le istituzioni, combattevamo contro un regime autoritario, noi lo vedevamo in quel modo lì. Oggi invece il detenuto ha valore. Il detenuto ha valore. Noi non avevamo valore, distruggevamo il carcere, facevamo le lotte, ma non avevamo nessun valore. Prima di tutto perché, insomma, lottavamo per la libertà. Oggi nessuno lotta. Quelle del 41 bis che ha appena accennato Tonino, noi sentiamo a volte una manifestazione, una protesta che arriva dal 41 bis, sentiamo una rivolta che arriva da lì, no, non arriva nessun segnale. Quelle persone, senza volerli criticare in maniera negativa, non fanno nessun segnale di lotta, nessun segnale per tirar fuori un attimino di dignità e di per salvare la loro vita, eppure noi nell'articolo 90 avevamo le stesse cose, e come ho detto prima, molto peggio, perché noi avevamo anche le provocazioni, avevamo le rivolte, quindi c'erano le manganellate, eccetera. Ma anche noi avevamo il vetro antiproiettile, avevamo un vetro dove parlavamo attraverso un citofono. Ogni tanto spaccavamo quel vetro, riuscivamo a spaccarlo, malgrado fosse spesso, riuscivamo a spaccarlo. Quindi le reazioni, gli scontri c'erano. Oggi da loro non sentiamo nulla, ma questo non vuol dire che dobbiamo girare le spalle o dobbiamo far finta di niente. È importante comunque far capire, dare informazione, perché quella è una situazione di inciviltà, lì è pena di morte. Quindi io sono del parere, lo sono sempre stato e lo sarò sempre, che in carcere, il carcere non si deve augurare neanche al peggior nemico. Quindi dal carcere anche il peggior nemico deve uscire, e in particolar modo situazioni come quelle, perché mi pare che oggi in maniera apertamente ne parli solo il Papa, che c'è una pena di morte in Italia e che noi abbiamo la tortura. Ma la tortura da noi è stata riconosciuta grazie a quegli stranieri che a Genova sono stati massacrati e poi dall'esterno hanno condannato l'Italia come paese di tortura. Altrimenti non se ne parlava e noi la tortura l'abbiamo sempre subita. E anche oggi, malgrado che... Però con quella condanna che abbiamo avuto, qualcosa comincia a emergere, perché le denunce vengono. 15 agenti l'altro giorno a San Gimignano sono stati denunciati e c'hanno una denuncia per tortura. 15 agenti denunciati in un solo carcere, vi immaginate? E tutti gli altri carceri, e queste notizie non è sempre che escono, quindi se le tengono, se le nascondono, le coprono, coprono anche quando uccidono, si difendono malgrado siano, come vengono chiamati, servitori dello Stato. Un servitore dello Stato dovrebbe dire da subito se gli scappa un colpo, dovrebbe dirlo subito, non difendersi, non cercare testimonianze false, non incolpare magari come è stato anche sul caso Cucchi, eccetera. Ma quelle batoste lì, quei massacri, sono all'ordine del giorno. Sono all'ordine del giorno, sia in carcere che fuori. Alcuni ragazzi mi raccontavano, ragazzi coinvolti con la droga, mi raccontavano che loro venivano sistematicamente picchiati fuori. E dico, ma come mai? Perché? Perché quando ci trovano con delle bustine di piccola quantità che noi spacciamo, loro sanno che ne abbiamo anche altre. Quindi ci picchiano e ci portano sul punto dove abbiamo altra droga. Poi ci prendono quella droga, i soldi che abbiamo in tasca e non vengono neanche registrati. E allora, come possiamo uscirne da situazioni del genere? L'altro giorno, giorni fa, hanno ucciso un carabiniere a Roma. Questo carabiniere, guarda caso, senza pistola. Lo era anche l'altro. E cosa facevano questi, se non a fare quello che ho appena detto? Quindi ecco perché c'ha valore oggi il detenuto. Il detenuto ha valore perché da questo detenuto c'è un sacco di guadagno. Da noi non si guadagnava niente. Come io ad esempio conosco la situazione delle rapine, la situazione dei sequestri di persona. In quei reati non c'era né un carabiniere, non c'era né un poliziotto, un finanziere o una guardia di carcere. Oggi li troviamo in mezzo a queste situazioni qui, alla droga, li troviamo sia all'esterno che all'interno. E quindi, detto questo, a me mi preme anche dire che e spiegare perché il carcere è fallito. Il carcere è fallito proprio perché non risolve nessuna situazione. Io esco dopo 31 anni di carcere e si parla di recupero e di reinserimento nella società. Non è vero niente. Se uno ce la fa e ha magari dei familiari, amici e resta lucido, ce la fa a recuperare qualcosa all'esterno, altrimenti si torna in carcere. Non c'è nessun reinserimento. Ecco perché il carcere oggi ancora più di ieri è comunque fallito. Il carcere io non l'ho condiviso mai. Per me il carcere era un baluardo anti-uomo e che era in funzione solo per il suo annientamento. Lo ritengo superato anche perché io non ho mai accettato le regole. Oddio, io sono una persona che rispetto le regole e so che in una società le regole sono essenziali. Però le nostre regole non servono a nessuno, sono sfasciate. Codice penale, abbiamo ancora quello Rocco, quello fascista del 33. Il codice di procedura nell'88 dava dei segnali di diritto, di certezze, è stato stravolto immediatamente, subito, perché i magistrati non lo hanno accettato e si sono ribellati in maniera massiccia, proprio compatti. E guardate, io sono quasi convinto che proprio per via di quel codice che lo hanno contrastato di brutto se la son presa contro tutti quei partiti lì, e Mani Puliti è nata per vendicare quel gesto che quei politici hanno fatto attraverso il codice Vassalli. Mani Puliti è nata proprio per una reazione massiccia dei magistrati. Va bene, quindi io in carcere non ho voluto studiare perché lo studio, ho studiato sì, ma non ho studiato le scuole organizzate dall'istituzione carceraria, perché lo ritenevo un imbroglio e lo ritengo un imbroglio ancora oggi. Cioè nessuno studiato, nessun laureato che è uscito dal carcere ha potuto esercitare quello che doveva essere, o un insegnante, o un avvocato, o un dottore, no. Perché quella persona, malgrado che abbia studiato, eccetera, gli è rimasto il marchio del bandito. Quindi il titolo che io do a questo titolo è un titolo che resta in ognuno di noi, anche con un solo giorno di carcere. Per tutta la vita resta marchiato. E quindi il marchio del bandito, per me, lo potevo intitolare il marchio del detenuto, o il marchio del carcerato, no, lo chiama il marchio del bandito. Il marchio del bandito anche per un altro motivo, cioè io provengo dalla Sardegna e noi l'etichetta del bandito ce l'hanno appioppata già dall'Ottocento, già dall'esterno ci hanno imposto una giustizia che noi non accettavamo, che per anni e anni è stata sempre respinta. Ancora oggi ci sono delle sacche di resistenza contro una giustizia che comunque l'abbiamo sempre contrastata. Per noi la giustizia, questa giustizia che è venuta da fuori, altro non era che una repressione verso la nostra popolazione, verso le nostre culture, verso le nostre tradizioni, che via via hanno sempre cercato di indebolire e di eliminare fino a oggi. Noi oggi, ad esempio, a me mi stupisce che non si riesca ancora a fare una denuncia generale, una denuncia di popolo di tutta la Sardegna, a chiedere il risarcimento del danno che la Sardegna ha subito e subisce, perché noi ancora oggi siamo una colonia. Il 62, in tutta l'Italia la servitù militare, il 62% è in Sardegna, si trova in Sardegna, ettari enormi occupati da questi signori, da questi uomini di guerra. Ma e poi sono anche le miglior coste e il miglior territorio. Pensate solo a Sella del Diavolo, quel promontorio che scende e un po' circonda il Golfo di Cagliari, della città di Cagliari, la Sella del Diavolo. Quella sella lì è tutta militare, tutta vuota dentro. Una bellezza, un posto meraviglioso. Salto di Quirra, alla Maddalena, zone immense, zone occupate da militari. Ma a quale scopo? A quale scopo? Ecco, quindi noi abbiamo una situazione di penalizzazione e di colonizzazione dall'Ottocento. Poi parlo sul marchio del bandito, mi rifaccio al bandito dell'Ottocento, che io considero una persona ribelle, una persona che usciva per una ribellione sentita dal popolo, sentita dal popolo. Non era isolato il nostro latitante, noi non lo chiamavamo bandito ce l'hanno appioppato gli altri. Il nostro latitante non era isolato, la popolazione non aveva paura di queste persone qui. Tant'è che da noi si dice ancora, ma la sortausu chi urrughi di mano della giustizia, cioè sfortunato quello che cade nella mano della giustizia. Oppuramente c'è anche una cosa che è un errucco, cioè un giustizia di curate, cioè giustizia ti rincorra. Non sono detti così leggeri, sono veramente ciò che sentivamo contro questa giustizia che per noi era repressiva fin da allora. I processi che hanno fatto, tanti processi, li possiamo ricordare tantissimo, hanno aperto tante disamistate in Sardegna, tanto sangue si è sparso proprio per la mala giustizia, non era quella del popolo, quella uguale per tutti, no. A Orgosolo, a Urune, a Mamuiada, vendette, scede vendette proprio perché quella giustizia costruiva i processi falsi, perché doveva reprimere, doveva annientare un sistema che era, resisteva a loro, ecco. E resisteva ancora fino a quando si sono inventati pure il piano di rinascita negli anni 60, il piano di rinascita nel 67, 68, 69, che i vari Rovelli, eccetera, che si sono impadroniti di mezza Sardegna, l'hanno inquinata, e con uno Stato allora che oggi dicono ci sono dei populisti, quello Stato lì, quella politica di allora, altro che i populisti di oggi, facevano populismo e come, pure dicevano noi dobbiamo debellare la criminalità, il banditismo sardo, lo dobbiamo debellare, e come lo possiamo debellare? Inventiamo, costruiamo degli stabilimenti, la piana di Ottana, via stabilimenti, cemento a tutto andare, a Portovesme, a San Rocco, dappertutto, ciminiere inquinanti, portiamo giù i pastori, civilizziamo gli ovili, mandiamo altra gente agli ovili, che non siano questi pastori omertosi, così i banditi non avranno più i loro aiutanti, così non potranno più portare i sequestrati. Ecco, hanno eliminato una tradizione, i pastori sono andati a Ottana, dopo pochi anni il pastore non era più pastore e poi non era neanche operaio, perché Ottana ha chiuso con i suoi fallimenti, come sappiamo, le industrie sono state chiuse, ecco, un'altra prova, un'altra criminalizzazione contro una popolazione come la Sardegna. Fino a oggi, con la peste suina e chissà, poi con la lingua blu, attacchi per radicare quel poco di natura, di bestiame allo stato brado, perché tutto deve essere controllato, tutto deve essere certificato, tutto deve rientrare dentro il sistema, il meccanismo del controllo, della repressione. Ci sono arrivati, anche da noi hanno quasi raggiunto il loro scopo. Ci sono dei movimenti che stanno cominciando ad alzare la testa, stanno aumentando, specialmente per la servitù militare, eccetera. Il 12 di questo mese c'è una grande manifestazione a livello in tutta la Sardegna, ma in maniera forte. Sì, speriamo. Hanno già cominciato a chiudere quella fabbrica che costruivano bombe. Insomma, non il caciocavallo, non il formaggio pecorino, ma bombe che servono a distruggere, a creare guerre. Meno male, finalmente, quella fabbrica è già chiusa. Speriamo che comincino a chiudere anche le altre. Ecco, quindi, per dirvi, il nostro male non è solo il carcere. Il carcere è bene che si cominci a riflettere perché vogliono costruirne dei nuovi, perché lo vogliono che questa roba qui resti, visto che non funziona più. Ci sono generazioni di giovani che stanno via via peggiorando anche, sia per la droga, sia per l'alcol, sia per tutta una serie di cose. Evidentemente, ecco, non ci sono le risposte da parte dei grandi per sostenere un futuro migliore. Allora io dico, va bene, il mio passato non è stato un granché, a volte così si dice, però io non mi fermo, anche davanti, entro nelle scuole, le cose che sto dicendo qui le dico anche a loro. Anche l'altro giorno all'Università Cattolica di Milano ho parlato di questo, ho parlato in maniera diretta. Bisogna cominciare a parlare così, soprattutto con i giovani, in modo che si dia forza a loro, e quello che possiamo in positivo diamoglielo, perché il loro, quel futuro noi lo abbiamo un po' frenato, forse non ci rendiamo conto, però abbiamo contribuito a sostenere un po' questa grande palla gonfiata, cioè abbiamo sostenuto le multinazionali, abbiamo sostenuto il consumismo. Se riusciamo a parlare, a dire che magari un passaggio di sacrificio ci vuole, perché ogni cambiamento ha i suoi tempi di dolore, ha i suoi tempi di sacrificio, se riusciamo a aiutarli verso quella strada lì, io penso che il futuro, essendo che il futuro è di loro, qualcosa riescono a costruirla. Con la repressione non si costruisce niente. Le piaghe sociali vanno risolte nel tessuto sociale, sono le società che se ne devono far carico, non i carabinieri, non i poliziotti, non il carcere. Ed è una cosa ancora grave questa, che il carcere, che le comunità oggi sono il trampolino di lancio dal carcere. È le comunità che devono funzionare, è le comunità che devono fermare i giovani, loro devono avere in mano i giovani, non il carcere. Non si deve dare la possibilità al carcere. Le comunità. E le comunità sono vicine, sono più vicine a noi. Sono le comunità che sono più vicine ai popoli. La società ne parli un po' di più di questo. Interveniamo su questo. Il carcere è un fallimento. Fallito il codice, sono fallite un po' le istituzioni totali, vanno riviste, vanno riformate. Ecco, io non sono tanto appunto negativo alle regole, ben vengano le regole, anche la giustizia riparativa, ben venga, ma che purché non sia quella giustizia riparativa che in certo qual modo viaggi a fianco della repressione. No, la giustizia riparativa deve lasciare a una parte la repressione. Non può essere la repressione a parlare di giustizia riparativa, perché la giustizia riparativa in parte prendiamoci pure quello che avveniva in Sardegna col codice barbaricino, quello non scritto, lì si riparavano i danni, anche reati di sangue. Ma se noi partiamo con la giustizia riparativa, con questo discorso che ormai è abbastanza avanzato anche da noi in Italia, se noi partiamo con la repressione a fianco, non risolviamo niente, perché è conservare quello che abbiamo oggi. Quello che abbiamo oggi bisogna proprio toglierlo, perché ha fallito, perché sta creando una società violenta, sta creando una società che è in decadenza. Quando un ministro si permette di dire io butto per un reato di sangue bisogna buttare le chiavi in mare, non è vero, non è così. Non è così, non bisogna buttare le chiavi in mare, bisogna buttare quella cella, eliminarla quella cella, perché quella cella non aiuta nessuno, non serve a niente. Questo è quello che già da un bel posto sto cominciando a insistere su questo dibattito, sul fatto della giustizia riparativa. Prossima settimana esce un mio nuovo libro che io lo chiamo Probomines, è una parola latina, però da noi era usata Probomines, Probonos homines, uomini di valore, uomini di gabbare, eccetera. Quindi il dibattito io vorrei portarlo in una sponda diversa, che non sia quella di pensare alla giustizia riparativa dopo 30 anni di galera. Dopo 30 anni di galera non c'è niente da riparare, tu devi riparare prima di entrare, ma non solo in galera, ma neanche nel tribunale. Ci abbiamo le persone nella società, se abbiamo i sociologhi, ci sono le persone che hanno studiato in giurisprudenza, abbiamo delle persone che possono intervenire a sanare delle situazioni che sono varie oggi, guardate le situazioni, sono varie, a partire anche dal femminicidio, che non è roba da poco, non è roba da poco, perché qui il valore della persona sembra che abbia quasi un valore come una bottiglia d'acqua. bisogna riportare indietro e riscoprire quelli che erano i nostri valori, riprenderci, e solo così io penso che andremo verso una società migliore.